Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. La politica regionale in apertura. Regione, sono 27 deputati che hanno sottoscritto e depositato presso la segreteria generale di Palazzo dei Normanni la mozione di sfiducia a Crocetta. Si tratta di parlamentari appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, la terza dei pentestellati in 3 anni. Un passaggio che richiede la sottoscrizione del documento da parte di almeno 18 deputati. Fino a questa mattina il Movimento 5 Stelle, promotore dell'atto, ha avuto difficoltà a reperire proprio la 18ª firma, per via delle resistenze del capogruppo di lista Musumeci Santi Formica, che alla fine non ha siglato la mozione, al contrario dei colleghi Gino Ioppolo e Nello Musumeci. In questo modo il documento dell'opposizione adesso conta 27 adesioni. Sul tavolo della giunta regionale arriva la proposta di bilancio da parte dell'assessore Baccei, una proposta di bilanci con coperture certe, quindi con 1,4 miliardi di euro di tagli, in sintesi la copertura solo di stipendi e pensioni dei regionali e spese obbligatorie, senza quindi i capitoli di bilancio su forestali, su comuni, sulle partecipate e su tutta la galassia regionale. E ancora il taglio di 500 poltrone negli enti, una proposta che rischia di fare scoppiare uno scontro politico senza precedenti. Non a caso la giunta è stata rinviata a martedì prossimo per approvare lo schema definitivo nella speranza che arrivi qualche segnale da Roma. Nel frattempo continua una drammatica crisi di liquidità di cassa che non basta più a coprire tutte le spese. Così la Giunta ha approvato una delibera che prevede la richiesta Unicredit di un'anticipazione di cassa pari a 270 milioni. In sintesi un prestito che per ogni mese di ritardo dalla restituzione rischia di costare 500 mila euro. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato all'unanimità la nuova composizione delle commissioni parlamentari di Palazzo dei Normanni. L'insediamento delle commissioni, come annunciato in aula dal presidente Giovanni Ardizzone, è previsto per martedì prossimo alle ore 16. Subito dopo si procederà all'elezione dell'ufficio di presidenza delle singole commissioni. Sempre martedì o al massimo mercoledì si riunirà la conferenza dei capigruppo. L'aula, ha detto Ardizzone, tornerà a riunirsi mercoledì prossimo 2 dicembre alle ore 16. I comuni siciliani rischiano il fallimento, sono 272 le realtà che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione del 2015 e si avviano così ad un rischio implosione anche a causa della nuova normativa statale che impone misure ancora più stringenti nella contabilità degli enti locali. Non ha voluto precisare il segretario regionale della CISL, Mimmo Milazzo, nel corso del suo intervento nell'ambito delle giornate dell'economia del Mezzogiorno, a cui hanno partecipato anche il vicepresidente di Ancia Sicilia, Paola Mente, il presidente della Fondazione Currella, Pietro Busetta, l'assessore al bilancio del Comune di Palermo, Luciana Abbonato, e l'esperto di contabilità pubblica Nicola Tanferonachi. Dal 1 gennaio 2016, ha precisato Milazzo, entrerà in vigore la nuova normativa in materia di contabilità e finanza pubblica che impone obblighi più restrittivi. Gli enti locali dovranno comportarsi come le società private, chiarisce Milazzo. Se avranno fondi in cassa potranno spendere, diversamente saranno costrette a dichiarare il dissesto. Il deputato Francantonio Genovese, tornato in libertà dopo 19 mesi fra arresti domiciliari e restrizioni in carcere per truffe e frode, nell'ambito di una inchiesta della Procura di Messina sui corsi d'oro nella formazione professionale in Sicilia. Il maltempo ha provocato una vittima a Palermo, una donna di 88 anni, Ornella Paltrinieri, è morta nella sua abitazione di via Calpurnio a Mondello per un masso che si è staccato dalla sovrastante parete rocciosa. L'anziana donna era nella sua camera da letto quando è stata travolta e uccisa dal macigno. La frana sarebbe stata provocata dalle abbondanti piogge che da ieri sera si sono abbattute sulla Sicilia. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e i sanitari del 118. I finanzieri in servizio presso lo scalo aeroportuale Falcone Borsellino di Palermo hanno arrestato un corriere della droga di ritorno dalla Repubblica Dominicana che nascondeva all'interno del bagaglio 825 grammi di cocaina purissima. Si tratta di BS, 39 anni catanese, è stato intercettato dai militari nella serata di martedì in arrivo dal paese sudamericano mentre si accingeva ad abbandonare l'aeroporto con il carico. Cercano armi ma trovano droga, la scoperta da parte dei carabinieri nelle campagne di Santa Croce Camerina che hanno tratto in arresto un cittadino albanese, Elton Laraku, di 29 anni, residente a Vittoria, regolare sul territorio nazionale, imprenditore agricolo. I militari che avevano ricevuto una segnalazione lungo la strada provinciale 85 tra Santa Croce Camerina e Scoglitti hanno notato un'auto sospetta che hanno fermato per un controllo. All'interno c'erano tre persone, un vittoriese conducente e proprietario della vettura e due albanesi. Una volta perquisiti addosso a uno dei due albanesi, i carabinieri hanno trovato un involucro di carta contenente 5 grammi di cocaina. Nel corso poi di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo a Vittoria è stato poi trovato un bilancino elettronico di precisione e un panetto da 7 grammi di una sostanza impiegata per tagliare la cocaina. All'indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari. Continuiamo con la cronaca. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Avola, nell'ambito di un'indagine legata ad un furto di un portafoglio avvenuto all'interno di una tabaccheria, appuravano altresì che il ladro deteneva in casa delle armi a seguito di una perquisizione domiciliare. Gli investigatori rinvenivano sia il portafoglio rubato, che veniva riconsegnato al legittimo proprietario, sia una pistola senza marca né matricola e tre proiettili. L'uomo, identificato per BV di 82 anni, è stato pertanto denunciato. La squadra mobile di Ragusa e gli agenti della Polizia Postale hanno eseguito un provvedimento di misura cautelare emesso dal GIP del Tribunale Ibleo su richiesta della Procura della Repubblica. Si tratta di GS 53 anni, residente a Pozzallo, accusato di violenza sessuale nei confronti di minorenni, ancora 14enni, eppure una 12enne. Nel pomeriggio di ieri, agenti del commissariato di PS di Noto, nell'ambito del progetto denominato Trinacria, unitamente al personale della Polizia Municipale coordinati dal dirigente del commissariato, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio avente quale precipua finalità la prevenzione dei reati in generale. Gli equipaggi impiegati hanno concentrato la loro azione nelle seguenti vie cittadine: via Napoli, via Principe Umberto, via Sofia, viale Marconi. Andiamo adesso a Portopalo, dove l'aula del comune appunto di Portopalo ospiterà domani pomeriggio a partire dalle ore 17:30 il secondo incontro riguardante il progetto Qualità dei Due Mari. Il progetto promosso dal GAG dei Due Mari riguardante i territori di Avola, Ispica, Noto, Pachino, Portopalo di Capopassero e Pozzallo punta a creare le basi per lo sviluppo di un marchio territoriale unico, esclusivo e riconoscibile all'esterno, in grado di favorire lo sviluppo di nuovi mercati sia a livello locale che extraregionale, promuovere e valorizzare le produzioni tipiche di qualità legate al settore ittico e non, orientare i consumatori sulla qualità dei prodotti della pesca, favorire la destagionalizzazione del turismo, innalzare il livello qualitativo dell'offerta di prodotti e di servizi e facilitare la creazione di reti e progettualità condivise tra soggetti pubblici e privati locali. La tappa portapalese riveste un'importanza particolare perché all'interno di una delle più importanti marinerie siciliane. Al seminario interverranno Salvatore Ignacolo, responsabile amministrativo e finanziario del GAG dei Due Mari, ancora Lorenzo Taccone, coordinatore del progetto Qualità dei Due Mari, e Paolo Giarletta, esperto di comunicazione e marketing con ventennale esperienza nel settore. Ci spostiamo adesso ad Ispica, dove con apposita delibera la Giunta Comunale ha deliberato il programma triennale della formazione in house per i dipendenti comunali. Si tratta, afferma il sindaco Moraglia, di un atto fondamentale per lo sviluppo della professionalità e delle competenze dei dipendenti dell'amministrazione di Ispica, che potranno migliorare le proprie competenze e aumentare l'efficacia e l'efficienza nei rapporti con i cittadini, con gli altri enti e con tutti i soggetti a contatto con l'amministrazione. I temi su cui verterà il programma di formazione sono contabilità e fiscalità locale, anticorruzione e trasparenza, contratti pubblici e procedure di gara, tutela della privacy e diritto di accesso, documento informatico, firma elettronica come la PEC, gestione e trasparenza dei dati informatici delle pubbliche amministrazioni. Questo piano, precisa ancora il sindaco, costituisce un fondamentale tassello per il risanamento del nostro comune. Migliorare la professionalità dei propri dipendenti significa poter migliorare la qualità del servizio, ridurre gli sprechi, aumentare i risultati, velocizzando il circolo virtuoso di miglioramento che questa amministrazione si è prefissata fin dall'inizio del suo mandato e che sta perseguendo su tutti i fronti. Il provvedimento rispetta le direttive contenute nel decreto ministeriale numero 3683 dell'8 gennaio del 2015, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Ispica. I giovani della diocesi di Noto si preparano a Natale con la veglia di avvento domani sabato 28 novembre 2015 alle ore 19:30. Organizzata dal servizio di pastorale giovanile, infatti si terrà la veglia d'avvento. Sarà un percorso spirituale itinerante dalla cattedrale di Noto fino a raggiungere la piazza della chiesa del Santissimo Crocifisso e del carcere, lungo nel quale i giovani ascolteranno la testimonianza di conversione di un carcerato. I giovani potranno conoscere meglio durante la processione sia la figura di Santa Maria Goretti, la giovane martire della purezza, che del suo assassino Alessandro Serenelli, che scontò la sua pena per ben 30 anni nel carcere di Noto, dove si compì il suo pentimento e la sua conversione. Il tema della veglia sarà «Apri la porta del tuo cuore». Durante il cammino saranno effettuate delle confessioni itineranti attraverso le quali i giovani potranno accostarsi al sacramento della confessione. Andiamo di San Rosolini, promosso dall'amministrazione comunale, si terrà domani sabato 28 novembre alle ore 16 presso l'auditorium Attilio del Buono al plesso scolastico Giorgio Lapira e un convegno sul tema tolleranza amianto zero. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Corrado Calvo seguiranno le relazioni tecniche, quelle dell'ingegnere Rosario Di Prazza, responsabile Dipartimento Regione Sicilia Territorio e Ambiente, dell'ingegnere Dario Di Ganci, responsabile provinciale Protezione Civile, dell'ingegnere Calogero Foti, Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana. Previsti interventi di funzionari provinciali dell'ASPE, dell'ARPE e dell'ONA, degli assessori comunali al territorio e ambiente, la dottoressa Giorgia Giallonco, alla Protezione Civile signor Corrado Modica e del responsabile del settore territorio e ambiente e protezione civile del comune di Rosolini, il geometra Giuseppe Vendigni. Chiuderà i lavori il sindaco Corrado Calvo. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a detto convegno molto interessante e che permetterà a molti di conoscere a fondo la problematica e soprattutto sarà l'occasione per conoscere le modalità del piano di smaltimento predisposto dall'amministrazione comunale e come comportarci. Siamo arrivati così alla fine di questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. Come al solito, un grazie a tutti per averci ascoltato e appuntamento alle prossime edizioni.